and gentlemen.
La trasmissione che cambierà il futuro.
State per ascoltare. Calmi. L'impossibile.
Dai 104 di Radio Arancia
e dallo studio supera sta per andare in onda.
Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi in Smoking vi presentano
Ordine Sparso.
Anche con lo spalzo praticamente.
Sempre novità.
Con lo spalzo è un po' troppo, per favore, oh, ecco. C'è lo spalzo nello sparzo. Bella, eh?
Che non è falso però.
No, non è falso. È tutta pura e vera realtà. Beh, insomma.
Anche oggi qua al nostro, allo studio.
Sì. Lo studio supera del teatro delle sconfitte di Radio Arancia.
Ordine sparso con il nostro pubblico, abbiamo cercato di calmarlo prima della trasmissione, voi non avete sentito perché l'altra volta veramente ha distrutto anche le sedie, quindi questa volta abbiamo cercato di convincere, di dirgli di calmarsi. E quindi
soprattutto abbiamo detto al tecnico lassù, ha detto al cartello applausi di premere un po' meno il pulsante.
Racconti tutto, racconti.
Vabbè, no, perché... diciamo, abbiamo sempre detto di come si svolge una trasmissione, anche retroscena abbiamo sempre.
Era più bello che fosse lo spontaneo.
Ci hanno messo qua un macchinario terrificante che speriamo di riuscire a districarci in mezzo a tutti questi pulsanti.
Comunque questo pubblico adesso si sta sfogando all'inizio delle trasmissioni, poi successivamente si calmerà perché non vogliamo poi. Sembra che noi, insomma. No, siamo
abbiamo
modesti.
Chiesto esplicitamente dall'alto della nostra modestia di farci meno applausi, perché poi dopo potremo montare la testa in quanto.
Abbiamo cambiati con più risate.
C'è.
Vede Oscar. Perché proprio per lei abbiamo messo anche il suggeritore, sta lì, quindi lei non sbagli le battute,
lo guardi dentro la buca
e lui suggerirà,
perché Ordine Sparso è notoriamente una trasmissione che fa ridere.
Beh, qui adesso non ci deve essere la risata.
No, però. È appunto,
cioè fa ridere perché abbiamo detto che fa ridere.
Ecco, io questo non l'ho capito.
Cioè fa ridere perché abbiamo detto che fa ridere. Applauso.
Non sì, Comunque imperiture dall'antennona dei 104 partiranno i secoli dei secoli queste dolci e soave note di
Star
e Strips.
Forever. Oh.
Lei ultimamente parla sempre di meno, sa caro Oscar?
Parlo di meno, mi fate cantare, mi fate ballare, mi fate fare dei giravolti,
l'unica cosa che l'altra volta non è piaciuta molto è stato il suo salto alla Mirko Pirani che...
ma quello lo sa fare solo lui.
Non è riuscito,
Lo sa fare solo Pirani.
Per favore, calmi.
Cosa viene poi adesso?
Ed ecco a propinquarsi insieme a tutti i suoi disgraziati Adams.
Non siamo qui per vendere ma per legalare questa musica.
Adams and the Ants, Anti Music. And Music erano Adams and Hans.
Sono ricordati di fare l'applauso.
Oggi spettacolo sobrio, come vedete ci siamo messi anche in smoking, anche se è la trasmissione pomeridiana.
Oh, vogliamo annunciare che verso la fine poi andrà in onda. Faremo il famoso, oramai famigerato, teatrino
di Ordine Sparso. Ecco. Questa volta ve lo anticipiamo subito, abbiamo ripreso una vecchia gloria, un brano tratto da un romanzo lungo di Achille Campanile. Si intitola...
Già ridete, già fa ridere!
Vero, Achille Campanile che ha scritto il povero Piero, e qui c'è poco da ridere perché dovremmo parlare di un morto.
A questo punto è la volta di Oscar Voice, venga qua lei.
Buongiorno.
Lei, dopo lunghe ed estenuanti richieste, dovrà ancora una volta parlarci di un episodio della sua vita.
Ah sì.
E lei è qui apposta praticamente, visto che la sigla non la fa più.
Sono curioso di sapere qual è l'episodio che più vi interessa.
Il pubblico ammutolisce, vogliamo vedere quello che il pubblico gradisce di più. Non so, per esempio, se parlasse del suo incontro con Clark Gable,
Grazie.
Oppure non so se ha qualcosa da proporre a questo nostro...
Potrei raccontarvi un episodio inedito, però, della vita di Clark Gable prima che diventasse famoso.
Bene, allora, un applauso ad Oscar Voice che viene qui ad illuminarci su questi retroscena hollywoodiani. Vuole un po' di musica di sottofondo oppure preferisce...
Ma io sono disposto a tutto, oramai, sono rotta ad ogni esperienza.
Allora mettiamo un po' di musica di sottofondo, per favore, l'orchestra attacchi con questo dolce motivetto.
Caro pubblico, vorrei raccontarvi l'episodio che aprì la carriera a Clark Gable, famosissimo attore con le orecchie un po' sventola e lo sguardo sognone.
Adesso non andiamo...
baffo baffuto,
per favore non andiamo su questi particolari perché sennò la cosa diventa lunga, abbiamo un tempo abbastanza limitato, caro.
In quel periodo, quando io ebbi il piacere di conoscerlo, il caro e famoso Clark Gable non era ancora una stella di Hollywood. Stava facendo un altro lavoro.
Sì.
Faceva il sollevatore di pesi in un circo che girava per Hollywood.
Non mi sembra che ci credano molto, però, eh?
E perché loro non c'erano, come fa? Come fate? Lo vuoi sapere se non c'era?
Per carità. Ecco, sì, approvano.
Non lo interrompete, che poi se altrimenti qui arriviamo.
Faceva il sollevatore di pesi. Un giorno il circo, che si chiamava il circo Zaboom, arrivò anche nelle porte di Hollywood, proprio nella città, quella dove ci sono le ville di Gary Cooper, le ville di John Wayne, le ville di tutti questi signori qua. C'era anche una villa la villa di Cecil B. DeMille.
Famoso.
Un famosissimo regista di Hollywood, sì. Che in quel periodo stava cercando dei nuovi talenti. Disse, perché non andare a cercarli nel mondo del circo, che è un mondo di spettacolo allegro, pimpante? No, prego, ridete, non fatele.
E secondo lei c'hanno ragione di ridere, eh? Rido anch'io. Secondo lei Cecil B. DeMille, con tutti quel po' di film che ha fatto, andava a cercare i suoi...
Perché voleva un volto nuovo, spontaneo.
Sì, ecco. Vado avanti.
E allora vide il domatore. Voleva scritturarlo, ma se lo mangiarono i leoni. Videro... Ridete! Vide il mangiatore di spade. Anche lui era simpatico, però gli andò per traverso e anche lui... Ci fu il mangiatore di fuoco. Peccato che sapeva tutto di bruciaticchio e allora non lo volle.
Se la faccia finita, insomma, dove vogliamo arrivare?
Ci fu anche il lanciatore di coltelli.
Sì.
Mentre puliva l'arma gli fuggì un colpo e quindi...
Scusi, Oscar. La faccia più breve perché si sta fulminando la lampadina delle risate, la su quella per far annunciare...
Anche l'applauso a scena aperta gli hanno fatto, per carità.
Così, non sapendo che fare, stava quasi per uscire, sconsolato, dice, questa volta non troverò un nuovo attore. In quel momento annunciarono Clark Gable, l'uomo più forte del mondo, che tirava su i pesi con le orecchie. Tirava su 40 kg con l'orecchia di destra e 38 con quella di sinistra.
E come mai questo divario?
È perché di sinistra era un po' meno forte.
Ah. Basta, basta, vediamo dove vogliamo arrivare, forza. Io già ho un sospetto dove vogliamo arrivare qui, ma comunque.
Così sulla porta si fermò, si sorbì De Mille.
Sì.
Mentre stava la pista, mentre stava uscendo, oramai era fatta, dice, sì. Vado via, non ci fa niente da fare. Allora guardò, si girò indietro sulla porta e vide sulla pista presentarsi Claire Gable col suo fare comportamentale abbastanza.
Sì, già abbastanza
sì,
fascinoso.
Così, stornino, sì. Così. Si avvicinò, mise due pesetti, uno di 38 kg sull'orecchia sinistra e uno di 40 sull'orecchia destra. Lui
sì.
Era tutto colco per terra.
Sì, colco, adesso insomma,
era tutto
steso.
Era tutto steso per terra
non facciamo
perché
queste
i pesetti
cose.
Sono bassi. Rullarono i tamburi. Questa della 20th Century Fox. Tutto il pubblico in piedi perché era l'inno nazionale degli attori.
Ah, era l'inno.
Ridere!
Martellini, più svelto col pulsantino delle risate. Che qui
l'inno, sono... l'inno nazionale degli attori. No, la colta di sorpresa.
È perché Martino riesce mai a capire la battuta.
Forza, dove vogliamo andare a finire a questo punto?
A quel punto... conta fino a tre. Uno, due e tre. Si alzò sulle ginocchia, tirò su questi pesetti con le orecchie, si mise quasi in ginocchio, poi quasi in piedi. E quando era proprio tutto eretto, proteso nello sforzo verso l'alto, poi sono ben 78 kg, mica uno.
Tutti nelle orecchie
tutti
poi.
Tutti nelle orecchie e lì gli sfuggì una piccola... un venticello. Che a detta di alcuni presenti che erano nelle prime file era anche grosso,
era potente. E allora
il Brinner che era lì in prima fila diventò tutto riccio. E poi notoriamente gli caddero tutti i capelli da quella volta lì.
Qui sappiamo anche in retroscena degli altri attori, vedo.
Ecco, abbiamo scoperto anche come Yul Brynner era diventato calvo, praticamente.
E anche Claire Gable, no, Claire Gable, dicevo, Humphrey Bogart, famosissimo sì. Attore di Casablanca.
Che gli è successo?
Che era girato, stava chiedendo un bruscolino e lì quella famosissima smorfia di paresi facciale l'ha presa proprio lì.
Basta che ci fa venire giù il teatro, per favore.
E ecco così che quando questo venticello sfuggì, provocando tutti questi effetti, provocò anche l'effetto a Cesar Bill DeMille, che colpito dall'irruenza e dalla passionalità di questo uccello, disse da lontano, nel silenzio, «Ehi ragazzo, tu come ti chiami?» Lui, «Claire Gable!» E caddero tutti i pesetti. «E bravo, tu diventi, te ne intendi, domani vieni nel mio studio, farai via col vento!»
Stanno proprio in quando i gufi con Sud America Italia.
Con il riflusso siamo tornati nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi. Va bene tutto anche se non funziona niente, ma c'è una smorfia sulla faccia della gente. Quando finisce la paura e lo sgomento, a chi si incazza io gli faccio un monumento.
Risparmiare stiamo presso il caminetto, non c'è lavoro fortunato chi c'ha un tetto, ma mentre tu sei lì che guardi staglio e olio, i petrolieri hanno imboscato il tuo gasolio.
A me sta bene anche il cacio con le pere, ma non venite a prenderci per il sedere.
Mettono davanti ai tribunali, tanti ministri non ricordano più niente, quindi mi pare non ci sia niente di strano, se non ricordo.
i soldi li hanno già depositati.
In quando i ladri sono nel tempio, non si celebra né messa né le elemosine né i contributi.
Ma i ragazzi scoppiati per le strade, così diversi da quelli che hanno lottato, ma come fai anche volendo a ribellarti se con la dose la siringa t'ha fregato?
Così le vittime riempiono le galere mentre chi spaccia fa il gioco del potere.
La scuola aperta coi decreti delegati, nuova didattica e lezioni candidati, le notti in bianco a discutere programmi, con gli insegnanti sindacati e di diagrammi.
E finalmente amministriamo con successo, quattro matite e la carta per il cesso.
Hanno detto che Dio può essere mamma, adesso fan telefonate alla Madonna.
Io voglio fare un telegramma al Padre Eterno per farmi dire se si indola all'inferno. Sarà perché io sono come San Tommaso, ma c'è qualcuno che ci prende per il naso.
Sarà perché io sono un tipo malfidente, ma c'è qualcuno che non vuole risolvere niente.
Sarà perché io ho la testa come un mulo, ma c'è qualcuno che ci prende per il culo.
I Goofy, ladies and gentlemen, i Goofy.
E senza soluzione di continuità, dopo i Goofy, un personaggio ruspante.
Andiamo dal mondano di Hollywood
al mondano di Santa Maria di Stappolo. Beh, un po' meno al paesano, via, al paesano.
Un po' meno mondano, ma insomma.
Ma ha sempre a che fare con qualcosa di mondano, però, sì, sì. C'è sempre.
Facciamo un applauso come si merita a Mister
Ezio
Bixio. Vieni avanti.
Hai visto che oggi è lunedì, caro Ezio, come hai speso il tuo sabato?
Ecco, facciamoci dire appunto da Ezio Bixio come si passa appunto mondanamente il sabato a Santa Maria di Stappolo.
Ci dica, ci dica.
Vabbè, allora sabato sera sono andato giro sul bar, no? Sul bar.
Dove c'hai la sedia prenotata per giocare?
Sì, c'ho la sedia mia, no? Per fare 3-7 così. Poi sul bar che te trovo? Te trovo i soliti, insomma, intorno al tavolo lì. Chi era? Chi c'era?
Non lo so, chi c'era? Dimmelo te.
Sì, mezzo mi ricordo. C'era Torcoletto, poi Giordano, detto il Bono. Il Bono, sa?
Che Bono?
Sì. Ste donne, no? Chiamano Bono.
Ah,
poi, sì.
Ho capito.
Giordano, detto il Bono. Poi da me, Gioacchino, detto il Picciù.
Il?
Picciù.
Quello che sarebbe i due piccioncini, come sarebbe?
Il Picciù, perché uno è pomicia a cotirazione, sì. Chiamavano il Picciù e così tu.
Questi soprannomi così paesani, vabbè, vai avanti.
Sì, appena entro Zizzengheri mi dice, tu è arrivato Ezio, mo siamo tutti in Namagodi. No, così no, appena entro, no. Loro mi fa, è arrivato Ezio, ecco, è arrivato, siamo tutti in Namagodi.
Va bene, dove siete andati? Non ho capito.
No, sta battuta così, no? Così è.
Perché erano felici di vederti.
Non dace, no, secondo me così. È arrivato Ezio, siamo tutti in Namagodi.
E siete partiti?
Mi pigliano, insomma, mi caricano dentro il 1100R, no? De Giordano.
De Giordano.
Buono.
Ah, quello buono.
Buono, sì. 1100R, Quarta mano.
Quarta mano. Ma R lo fanno, non mi sembra un tipo un po', forse un fuoristrada.
È la meglio macchina che c'era su,
Vabbè.
Proprio quelle notti, quelle lusso, lusso.
Sì, quelle...
C'ha il pelo di tasso.
Le uscite in auto con fermata magari in luoghi appartati.
Sì, c'ha tutto ribaltato, dentro. è tutto rivoltato, rivoltato, i sedili dietro non c'è più per niente.
Per niente, che ci fanno uno con i sedili dietro? Che ci fanno? Vabbè.
Ci può, io queste cose poi non le so, no. Perché se il salto un Giuliano che fa queste cose, cioè che ci sono nato, non si sa come fai.
Allora?
Che famo? Damo così, durante il viaggio mi dice tra una tastata e un'altra, perché siamo tanti là dentro, no? Siamo un 5-6, adesso preciso, non so. Dice andiamo a godè, andiamo a trovare a Giovannona, no? A moglie del vecchio.
La moglie del becchino.
Sì, quello che esterno, no?
Sì, ho capito, cioè, qui è un po'. Lo so, c'è la moglie che è un po' allegra, com'è?
Giovannona è famosa, insomma, staffo, tra staffolo e mergo, Insomma, non si salva nessuno,
Non si salva nessuno.
Quando il marito non c'è, Giovannona lavora.
Ho capito, ma il marito non c'è perché vedova lei.
No, perché lui fa straordinario sul camposanto.
No, appunto, come il becchino sarebbe bene, la moglie vedova del becchino, già sarebbe. No, ho capito,
no,
va bene.
Fare straordinari perché il comune gli dà dopo. Mi piace a me sto umorismo, Che piace, io
sono calmo, ti sei calmo. Sì. Tu sei andato con Giovanni.
Sì, tutti entrano dentro casa, noi si ha un fischio, oh Giovanni.
C'era anche il bono.
Sì, quella era.
Non è tanto buono se va da Giovanni, ma com'è questa Giovanni? Mary,
Giovannuna è.
Tipo.
Sembra la mongana,
La mongana.
Sì, io, ecco, io l'ho vista, beh, mi sembra Fiorella, la mongana quella mia. Sì, Fiorella.
Tu preferisci la mongana o la Giovannone?
Io dico la verità, preferisco la mongana.
La mongana, più genuina, non è meno truccata.
Poi dice niente, capito, non parla.
Sa.
E certe volte che parla ti smonta,
Capisci, la mongana ti fa mu, e lì.
Sì, mu, è tutto, insomma, è tutto un godè dopo,
Dai.
Sì, allora.
Allora.
No, bussiamo, insomma, che la saffaccia, dice, ci siamo, venite su, no? Quindi sono andati su e me lasciano lì solo, no? E io credo che andavo a godere anch'io, no?
E te invece niente?
Cioè a godere, fu su, no? Mi fa rosolio, così, cizzarina, se c'è. Così, perché tanto io queste cose non le fo,
Non le fai, ma non.
Ma manco so fai, capito? O son pacciato.
Non è che ci vuole tanto.
Non lo dica Don Giulia, perché già queste cose
ma
te, lo vedi.
Te mi sai che sei salito, tu sei salito, no, non ti vergogni, ti sei salito.
Ma non la stavo giù di sotto a guardarmi le 100R, sai, roba di lusso, può essere che se fregano, no?
Ho capito. E loro invece sono saliti?
Sì.
E che hanno
fatto? Stavo lì da 5 minuti. Loro intanto si sentivano schiamazzi, urlavano, così, no, sai, chissà perché facevano, no?
Non chissà, ma...
Sì, vedevo scarpe che saltavano dalle finestre, così, veniva giù, canottiere, cravatte, così, poi ho visto la parrucca, no, di Giordano Bono, perché è tutto pelato,
E quello poi sarebbe quello Bono, gli altri invece, come sono?
Per altri c'era la zazzera, però è di loro, capito?
Ah, non ha la stessa importanza di una parrucca, perché chissà di chi erano, capisci?
Sì,
Vabbè, ho capito.
Dopo 5 minuti sto lì, sto a pulire il 1100R, no, perché così tanto c'è niente a fare, no?
Sì, ma poi tu sei fidanzato e non potevi sapere.
È posta, no?
Tu dopo,
lì,
dopo
sento un
figlio, squadra, che ti...
e vedo che arriva il coso, il becchino, che è tornato, che ha finito la sterra, no? Così, fischiettando, no? Fischiettando requiem, no? A messa requiem, così fischiettava. Allora io sto, che fo, sto lì, può essere stato, può essere per lui dopo che si mette a capisce, no? Capisce che io sto lì chissà per che cosa, no? Sotto casa sua, sai, un po' isolato, con 1100R, no? Così, allora mi chino per terra, fu finta che mi cascavo qualcosa, no? Così, che mi cascavo qualcosa, così, mi chino, no? Lui mi dà la botta, no? Così, mi dà la tastata e poi mi dice... Ezio, questo non me lo devi fare, anzi no.
No, ma il bello, no, ma se è lui che non te lo doveva fare quello, ma come tu?
Sì, no, me l'aspettavo, insomma, io me l'aspettavo. Fatto sta, lui mi dice un'altra volta, non te ce facevo. Io gli dico, manch'io. Così, sa.
Per fare pari.
Sì, manco io. E allora lui si incavola la matti, lui a un certo punto, metà, sta me mene, mi piglia per l'orecchia. Poi mi dice, andiamo su casa, no, che te cucino io. Andiamo su casa, proprio su quelle scalette, di casa sua, arriviamo su in cima.
E capirai lassù.
Capirai lassù, no, apriamo la porta. Io dico, non apri. Lui dice, io apro quanto vuoi pago, questa è casa mia, sai come frega, cucino. Io apro, non apri. Lo apro, proprio io, mi stiravo l'orecchia, mi faceva anche male, no, così. E lui dice, vabbè, apri, fa come te pare, apri. Oh, macello. Non si può dire quel che c'era, non si può dire una cosa.
È una scena boccaccesca.
Una cosa così, c'era Giordano Bono che si faceva... No,
guarda, siamo alla radio, Ettio.
No, dicevo, si faceva una bistecca.
Poi?
C'era Domè che si era messo...
Cosa? Siamo alla radio, Ettio.
Sì. Niente, il cappotto.
Così.
Sotto già niente, però sarà un pilavo il cappotto, sai, così.
Poi?
Poi c'era il picciù.
Il picciù?
Il picciù, che era entrato dentro il nido.
Questo è... ecco.
La colombaglia, no? Così. Mi ha detto fatemi largo, no? C'era già tu picciù dentro, no? Fatemi largo, no?
Voleva nascondere.
Sì, fatto sta... Becchin ci ha visto più, piove la pala. Ha dato una botta, una palata a Domè, una palata a Giovannone, una palata a Torcoletto, una palata a Giordà, una palata a me, perché tanto c'era.
Tanto c'eri, te lo meritavi perché eri presente,
sì.
Vabbè.
Io, poi mi piace queste cose, e tu perché...
È uguale per tutti.
Una palata in compagnia, il ladro e la spia, così sei Giovannone. Mi ha fatto male, mi ha fatto strire, mi ha sputato i denti, ma non mi piace più.
Vabbè.
Perché questo vuol dire amicizia.
È amicizia, è cameratismo.
Sì.
È vero.
Però, capito, mi ha fatto male, allora, me, così per riflesso mi ha fatto un boccatone, no, a Giordano, non c'entrava niente, no?
Ecco.
Giordano, così, in te la capoccia, tutta bene. Fatto stanza con me, decena la cosa furibonda, la cosa, cemenamo tutti quanti, Indro Giovannone, eccetera.
Mm.
Fortuna che arriva Don Giuliano.
Ecco.
Don che Giuliano, che è in bicicletta, Don Giuliano, dice, la cicchetta a tutti.
Che fa anche lui, la fa contento a tutti.
E non ci provate più.
Mm.
Ci provate più, a me mi piace l'orecchia e mi porta i canoni.
Oh, è finita così. Vedi, questa è stata interessante questa avventura firmata Boccaccio proprio questa.
Sì, Boccaccio proprio.
Boccaccio
padre,
mio, stati zitto. Oh, vabbè.
Staffolo,
Ho capito, va bene. Sì, d'accordo, ecco, ti fate il servizio, bisogna che...
Sì, il servizio ce l'ho fra 3 secondi, da parte da giù dalla stazione.
D'accordo.
Con tempo, sì.
Sì, sì.
Aspetta, mi pio la canottiera e poi via. Ciao, ciao,
ciao. Ciao, Ezio, ciao. Chiudi la porta, la porta.
Ezio Bixio, calmi, calmi.
Esce Ezio Bixio e ti arriva niente po' di meno che...
Gentlemen,
Eder Parisi si romperò insieme a tutti i suoi disgraziati più o meno ballerini, più o
comunque,
meno.
Comunque probabilmente adesso vedremo di cambiarla, di prendere anche l'altra ballerina, quella del momento.
Sì, quella
di Gran Canale.
Gran Canale, sì.
E quella
è tutta un'altra cosa,
È tutto un altro canale.
Esattamente. Anche voi approvatevi, sì. Signore e signori, a questo punto è la volta di Oscar Voice.
È lo spazio del nostro collega che è qui. Però facciamo una piccola indagine prima, perché vogliamo sempre sondare le opinioni del pubblico, anche le opinioni soprattutto poi delle persone che contano.
Quelle che contano, che è la cosa più importante. Allora, abbiamo qui, attenzione allo shock, abbiamo qui per esprimere la sua opinione per l'angolo appunto delle opinioni di Ordine Sparso, niente po' di meno che Mister Arnaldo Forlani.
Yeah. Oramai lo chiamiamo così confidenzialmente. Si accomodi, venga qua al microfono. Oscar è andato a prepararsi già, perché...
Allora, caro onorevole, un attimo di... Calmi, per favore, calmi che... Ecco. Oh, caro onorevole Forlani, la sua opinione oggi dovrà esprimerla appunto su questa nostra iniziativa di fare l'angolo di Oscar Voice praticamente. La volta scorsa si è esibito in un salto mortale alla Mirko Pirani, questa volta invece canterà una canzone notissima e difficilissima anche come interpretazione, perché
sì, noi abbiamo pensato canzone... che è meglio farlo cantare un po' come al solito, perché con il resto è peggio, decisamente peggio.
Una canzone però questa volta è su un tema che è stato interpretato niente po' di meno che da Frank Sinatra, e...
Beh, non citare soltanto uno di questi.
Beh, vabbè, altrimenti comunque, ce ne sono, è un cavallo di battaglia di quasi tutti i grandi cantanti.
Ecco, quindi abbiamo pensato di farlo cantare anche ad Oscar Voice.
Il tema è quello di Stranger in the Night, praticamente, e appunto vorremmo
italiano
sapere...
solo più che mai.
Esatto, vorremmo sapere appunto la sua opinione, caro onorevole Forlani, su questo prossimo cimento di Oscar Voice. Dica pure la sua...
Voglio dire francamente la mia opinione.
L'abbiamo chiamato per questo.
Noi rischiamo di perdere rapidamente quei livelli che sono stati realizzati negli anni passati anche in virtù di circostanze favorevoli.
No.
Anche in tempo passato ha cantato Oscar.
Abbiamo avuto veramente un po' di fortuna ad arrivare qui al Teatro delle Sconfitte dal vecchio studio Zeta,
sì,
però adesso che lei, caro onorevole, con questa prestazione di Oscar Voice proprio ci voglia far andare...
Anche perché cantava, capisci, già anche prima, caro onorevole, lei forse pensa che col tempo si logori la voce di Oscar, non so, che cosa vuol dire con queste parole? Lei mi sembra un po' malizioso, caro onorevole.
Non voglio essere maligno, anche se spesso... ad essere maligni si fa peccato, ma si indovina.
Vabbè. Senta, se lo guardi, dice onorevole Forlani,
comunque se lo dice lui
sarà vero,
è la verità, perché lui è il
constatiamo di persona.
A questo punto non ci resta appunto
che presentarlo e vedremo chi ha ragione.
Allora, pronti? È pronto lei col cartello degli applausi, perché sennò quello là si offende, poi dopo non canta più. È pronto, sì.
Ladies and gentlemen, Oscar Voice in Solo più che mai.
Solo più che mai nella mia stanza, solo più che mai, col mal di pancia leggo un po' Playboy, poi guardo la TV. Solo più che mai tu mi hai lasciato qui in mezzo ai guai, senza Nutella né la mortadella, anche papà non c'è. Dimmi dove vai, alla mattina, oh cara, dimmi dove vai. Al pomeriggio dimmi dove cacchio sei, dimmi con chi vai e perché mi lasci solo, dopo tutto sotto un fiolo. Sempre sul sofà. E dove vai, gnozza? Mamma, caro amico, è vero, e oggi forte ve lo dico, è biondo, alto, bello e veste come un fico, e c'ha un piede a terra e c'ha la Maserati e tanti soldi che fa quasi schifo. Mamma, non comprare soltanto profumi per te, pensa anche al tuo bambinone, se no lo dico al papà. Ciao mamma, ciao,
ciao. È piaciuto.
Applausi, applausi per Oscar Boyce.
Oscar Boyce.
Ladies and gentlemen, Oscar Boyce, abbiamo qui un altro importante onorevole della scena politica italiana.
Sondaggio d'opinioni, continuiamo a farli. Venga qua, onorevole.
Venga, onorevole.
Si accomodi.
Visto che qui, appunto, noi vorremmo un suo giudizio spassionato, mi raccomando, su...
L'interpretazione di Oscar Boyce,
su quello che Oscar Boyce ci ha proposto. Dica pure e non sia timoroso, sia marziale come sempre, caro onorevole.
Per la verità mi fa un po' schifo, se devo esprimere il mio pensiero, mi fa un po' schifo.
Questo è proprio un dibattito,
visto poi che c'è
non
anche...
siamo d'accordo, ecco, non siamo
visto,
d'accordo.
Visto poi che è arrivato anche insieme, lo sto vedendo, che fa bubù...
L'onorevole
Pannella, facciamo un applauso all'onorevole Pannella, lui odia queste pompe, ma comunque
non fa il pompiere.
Odia queste cose. Venga avanti, onorevole, non sia timido.
Vede, non so se ha seguito la discussione, il dibattito che abbiamo fatto prima. Io e Cerioni affermiamo che in fondo non è male la canzone di Oscar, mentre l'onorevole Almirante
ha detto che non era proprio d'accordo.
Anche l'onorevole Forlani non era d'accordo.
Ha detto che rischiamo di perdere i punti praticamente che abbiamo acquistato.
Lei che cosa ne pensa? Da che parte è? Chi dà
ragione? Mi raccomando, sia deciso una volta tanto, sia deciso.
Sarebbe troppo complicato pronunciarsi, poveri imbecilli.
Buttiamola a ridere, va. Musica! Sta arrivando dal Giappone, fresca fresca, eccola qua, la vediamo, che eccola, applauso per favore, che sta, Miss Susan con 24,000 times of kiss.
Cecilia, un altro del pubblico. Chi è che si offre e vuole sparare alla nostra cantante? Lei, eccola là.
Venga qua, venga, venga.
Ha tre colpi anche lei, eh.
Mi raccomando, solo quando passa qui nei segni, Quando passa qui in mezzo ai due.
Ecco, lei se ne accorge perché lei fa se mi colpisce e poi si gira e corre dall'altra parte.
Evidente come i famosi
orsetti lì. Non c'è mai riuscito nessuno premio a beccarla.
Premio per il fortunato vincitore è un Oscar voice di peluche piccolino, può sempre utilizzare come spaventapasseri.
Non vada a spese. Vediamo se la becca, vediamo.
Attenzione, eh? Forza, adesso, attenzione! Niente.
È un po' come il pappagallino di Portobello, non ci riesce mai nessuno a beccarla.
Provi lei allora, la passi al suo vicino di poltrone, sì. Mi raccomando, eh. Fanno spara? Non spara?
No, va bene, non va bene. Avrei un obiettore di coscienza. Scusi, non lo sapevamo.
Non lo sapevamo che era amico dell'onorevole qua.
Bene, comunque, ci ridia dietro il fucile che ci serve per la prossima puntata.
Oh, adesso a questo punto c'è...
dopo questa parentesi frivola del tiro al cantante...
Un attimo che raccogliamo qua tutti i vari...
Un attimo, perché adesso arriva la prosa.
Cambio di scena, noi qui siamo tutto live, quindi non possiamo, abbiamo il tempo del cambio delle scene... Oscar, racconti una barzelletta ai nostri amici del pubblico finché stiamo preparando.
Ma adesso, perché siccome c'è il teatrino di ordine sparso.
Oh, ecco, appunto.
Tanto quando
di questo,
c'è da cantare, canta Oscar Voice. Quando c'è da fare un giochino,
esempio,
c'è Oscar Voice.
Racconti quella dei due bicchieri, per esempio.
Com'era la
storia dei due bicchieri?
Guarda, è meglio, perché questa sono dei guitti proprio da spettacolo.
Perché erano due pesci i bicchieri, caro Oscar? Perché erano?
Perché erano identici.
Oh, e allora c'era una razza di pesci che si chiamava
I.
No,
si chiamavano identici.
Per favore,
identici, sì.
Ma insomma, via, via. Allora, sigla, forza, sigla, che siamo pronti qua con le scene. Grazie. Sigla. Sigla, per favore, non ci faccia fare. No.
Il teatrino di ordine sparso.
Ebbene sì,
dopo il successo delle alte interpretazioni, eccoci ancora al teatrino di ordine sparso. Quest'oggi ci sarà un nuovo autore, non più Woody Allen come è successo la
abbiamo
scorsa
puntata.
Abbiamo
già accennato all'inizio.
Sì, all'inizio, perché si fosse sintonizzato solo all'ultimo momento.
Il pubblico in delirio,
Non è neanche un atto unico, è soltanto un brano tratto da un libro scritto da Achille Campanile intitolato Il povero Piero.
Allora, ci siamo?
Bisogna spiegare un po' prima l'antefatto. È venuto meno, è morto proprio il povero Piero, infatti il defunto si chiama Piero. Due personaggi che rispondono al nome di Gianfranco Lombardi e Massimo Cerioni devono annunciare la notizia ai parenti per via telegrafica. Di qui l'inizio, pensate, immaginatevi questi due baldi giovani che
facile,
con la morte nel cuore
facile,
si devono annunciare una grave notizia ai parenti del povero Piero. Sono quindi alle poste e cercano di decidere il testo.
Di Achille Campanile. Personaggi ed interpreti. Massimo Cerioni nella parte di Massimo Cerioni. Gianfranco Lombardi nella parte di Gianfranco Lombardi.
figurarsi che colpo per essi. C'è da fargli venire un accidente a telegrafare di venire perché Piero è morto.
Naturalmente, non bisogna telegrafare con brutale franchezza la notizia del decesso. Povera gente, debbono affrontare il viaggio e non sarebbe umano che li esponessimo allo strazio di farlo con l'angosciosa certezza. Telegraferemo con le debite forme.
Io direi di telegrafare come si usa in questi casi. Piero, gravissimo, venite subito.
Gianfranco, tu sei una brava persona, piena di iniziative, piena di buone intenzioni, ma non rifletti mai prima di parlare.
E perché?
Ma scusa, allora tanto vale telegrafare Piero morto.
Ma è per non allarmarli.
Ma benedetto figliolo, si sa che quando si telegrafa gravissimo vuol dire morto. Tu stesso hai detto come si usa in questi casi. Tutti sanno che in occasione di morte si telegrafa così.
Già, è vero. Allora telegrafiamo Piero grave e meno allarmante.
Non mi sembra. Capiranno che non vogliamo allarmarli con gravissimo e che Piero è proprio gravissimo, cioè morto.
E allora telegrafiamo Piero non bene, venite subito.
Ma ti pare possibile? Se uno non sta bene in modo tale da richiedere l'immediata partenza dei suoi cari, vuol dire che è gravissimo. E siamo da capo, cioè da accoppare quei poverini. Oppure da farti prendere per pazzi.
È giusto. Allora telegrafiamo. Piero non benissimo, venite subito. Oppure leggero in disposizione, Piero richiede la vostra immediata partenza. O...
Non vorrei telegrafare Piero ottimamente, venite subito. Caro, non è tanto il non bene o il benissimo o l'indisposizione, quanto il venite subito, l'appello urgente che toglie ogni valore all'eufemismo. Anzi, quanto maggiore sarà il contrasto fra la prima frase e la seconda, tanto più li allarmeremo. Tu capisci che se dicessimo Piero discretamente o anche Piero bene o benissimo, seguito da venite subito, sfido chiunque non allarmarsi se è uno che vuol bene. È piuttosto sulla seconda frase che bisogna puntare, per evitare allarmi, per non dare quel pugno in petto che sarebbe la brutale comunicazione del fatto.
D'altronde dobbiamo chiamarli qui per i funerali, non possiamo telegrafare Piero non bene, restate dove siete.
No, certamente.
Oh. E se invece di Piero gravissimo telegrafassimo Filippo gravissimo, venite subito.
E che c'entra Filippo se è morto Piero?
Ma così non si allarmerebbero.
Bella soluzione del cavolo. Non si allarmerebbero, ma non capirebbero nemmeno chi è questo Filippo.
Un po' per dire, un nome qualunque. Del resto c'è il portiere lì che mi pare che si chiami Filippo.
Gianfranco, tu certe volte mi fai cadere le braccia, ma ti pare una soluzione? Direbbero che siamo impazziti se li chiamassimo d'urgenza perché il portiere è malato. Ti dirò di più, la stessa cosa succederebbe perfino se telegrafassimo loro che dei coinquilini, o perfino tu o io, siamo gravissimi, o che lo è la Teresa o la suocera.
Anche la suocera, stento a crederlo questo.
Ma è certo, e nota che in tutti questi casi crederebbero benissimo che si tratti di malattia e non di morte, perché dalla nostra dipartita a costoro non importa niente e quindi a nessuno verrebbe in mente di comunicarla loro con eufemistiche attenuazioni e pertanto...
Eppure non mi pare un suggerimento da buttar via. Tu capisci che un simile espediente ci permetterebbe di telegrafare senza tante reticenze, con brutale franchezza, anche Filippo morto, Filippo crepato, Filippo seppellito, venite subito.
Ma con quale risultato, benedetto ragazzo? Riconosco che il ripiego risolverebbe dei problemi, perché la notizia della morte del portiere o di un altro qualsiasi ignoto Filippo non li emozionerebbe né punto né poco, ma non risolverebbe niente. Al massimo direbbero, Filippo è morto, saluta noi.
Ah, non li credo così cinici, e insisto sulla mia idea.
Ma che c'entra il cinismo? A che serve telegrafare che è morto uno sconosciuto? Ti vuole entrare in testa.
Guarda, per quanto non esista nel loro parentato, tra le loro amicizie o conoscenze, nessun Filippo, pure sono convinto che essi non possono non provare per la morte di un loro simile quel minimo d'umana pietà che non si nega a nessuno, nemmeno a un cane.
Ma non al punto di muoversi e venire qui.
E va bene, hai sempre ragione tu, secondo te. Ma allora come si fa?
Come si fa? Non è facile, lasciami pensare.
Posso fare una proposta?
Sì, di pure.
Telegrafiamo. Voi, gravissimi, Piero viene subito.
Non capisco, come? Voi gravissimi?
Per non allarmarli. Invertiamo le parti. Invece di dire che è gravissimo Piero e che loro debbono venire subito, diciamo che Piero va subito e che loro sono gravissimi.
Oh, povero ingenuo. Povero ingenuo, ma davvero tu credi che una persona s'allarmerebbe di meno sentendo che è gravissima lei stessa piuttosto che un terzo sia pure molto caro? Ma dove stai con la testa? La salute è il numero uno. Io viene prima di chiunque. E poi sentendoselo comunicare per telegrafo, Capri, davvero c'è da far pigliare un accidente al destinatario. No, 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 ma poi a parte il fatto che, ripeto, uno s'allarmerebbe anche di più se si sentisse comunicare per telegrafo che gravissimo è lui e non un altro, credo che non servirebbe a niente far così.
Ah, come sei prolisso, Massimo, quanto sei prolisso.
Insomma, non capirebbero.
E pare che proprio non debbano capire.
Debbono capire e non debbono capire. Scusa, perché si telegrafa?
Perché debbono venire i funerali.
E dunque? Però debbono venire ai funerali senza sapere con certezza che lui è morto.
E allora perché non telegrafare così? Per esempio, vinto lotteria, venite subito per incassare. Ma sai come si precipiterebbero? E non avrebbero il minimo sospetto che si tratta invece di una luttuosa circostanza. Farebbero un bellissimo viaggio, tranquilli, sereni, un viaggio felice come rare volte capita di farne.
E l'arrivo, ma l'arrivo, non pensi all'arrivo. Ti pare possibile, Gianfranco, che si debba far venire qui della gente col miraggio di incassare una cospicua somma per farla poi trovare in presenza di un caro estinto? Il contraccolpo sarebbe anche peggiore, a tirarli con una buona notizia sarebbe come tender loro un tranello che renderebbe più grave il salto nella realtà, che renderebbe più lunga, per così dire, la corsa della colonna mercuriale dal 100 sopra zero al 100 sotto zero, la corsa del pistone del cilindro, insomma. Sarebbe come esporre qualcuno a un forte calore per poi sottoporlo a una doccia gelata.
Lo fanno i norvegesi e pare che si trovano bene.
È la sauna, lo so, ma qui non siamo in Norvegia, qui siamo in Italia. È già molto se si fa il bagno caldo. No, no, meglio mille volte meglio allora fargli senz'altro la doccia.
Massimo mio, ma quanto sei prolisso, ma non so da chi hai preso.
Abbrevio, concludo, arrivo, sintetizzo, compendio, riassumo succintamente. Noi, dunque, dobbiamo non creare delle perniciose illusioni, ma suscitare anzi uno stato di preallarme generico che senza far esplodere la certezza serva ad attutire il colpo finale, accorciando le distanze, e che nel contempo lasci adito a qualche speranza, dando luogo a una zona di transizione fra la quiete ignara e l'angosciosa certezza, per un graduale passaggio che faccia da cuscinetto ammortizzatore in modo da...
Ma qui ci vuole un trattato per tutto questo. Insisto con il mio testo: vinto lotteria, venite subito per incassare.
Lo respingo.
Ed io ci metto la questione di fiducia.
Senti, Gianfranco, non voglio stare qui a far questioni con te per una faccenda che in fondo ci riguarda fino a un certo punto. Dividiamo le cose a metà. Fra il tuo sì e il mio no, adottiamo soltanto la metà del testo da te proposto.
E cioè?
Guarda, sopprimiamo il vinto a lotteria e telegrafiamo soltanto: venite subito per incassare.
Mi pare che ci siamo. Questa volta mi pare proprio che ci siamo.
No, non ci siamo. La frase si presta a due diverse interpretazioni che li farebbero crepare in ogni caso, sai. In un caso alla partenza e nell'altro all'arrivo.
E allora?
Allora facciamo così: telegrafiamo Piero ottimamente, non muovetevi, se vogliono capire, capiranno.
È l'unica.
Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi vi hanno presentato
Ordine Sparso.
Nella magia del suono stereofonico e nello splendore dei transistor, una puntata teatrale,
come sempre,
giocosa, fantasmagorica, con il pubblico di Ordine Sparso.
dallo studio A di Radio Arancia, sito in, nel Teatro delle Sconfitte.
È un nome a caso, questo
sì,
qui
sì,
adesso
sì,
non fa intendere.
No, perché c'è la Rai che con tutte le sue pompe.
C'è il Teatro delle
Vittorie. Le sue pompe grandi e piccole. No, perché.
Sì, pompe e pompette, no?
Sì, pompe e pompette, diciamo così. Dicevo la Rai con le sue pompe e pompette, ha il Teatro delle Vittorie.
Abbiamo il Teatro delle Sconfitte. Che poi la via. Sembra una cosa semplice, però c'ha la sua importanza. Voi prendete per esempio i partiti politici. La Democrazia Cristiana dove sta?
Dove sta, eh? Dove sta? Vediamo.
In piazza del Gesù.
Del Gesù, e ecco. Infatti hanno fatto la piazza apposta quando hanno saputo che c'era.
Che c'era.
Qualcuno dice addirittura che è venuto
hanno
Gesù
costruito.
Proprio
no,
quando.
No, ma queste sono cose pubblicitarie. Invece, il Partito Comunista dove sta? Partito Comunista, quello che mangia i bambini, dove sta? In via delle botteghe oscure.
Non so dove sta il Partito Socialista.
Il Partito Socialista che.
Ma non lo so, sarà in mezzo a una strada?
Certamente, dove vuole che stia? In una strada sicuramente, o in una strada o in una piazza.
Ecco, tutto questo non ce lo ricordiamo bene dove sta. Comunque, diciamo, noi invece stiamo in via delle Sconfitte.
No, che... il teatro delle Sconfitte. Viale Garibaldi. O Viale Mazzini. No, Viale Mazzini c'è quella, non ci sia, qui siamo.
Bisogna che andiamo a leggere sul cartellino in che via stiamo, non ce lo ricordiamo più. Ok, un saluto.
Tu dici che ci credono queste cose?
Ma non credo.
Per fortuna che tutto fa ridere quello che diciamo. Vabbè, insomma, adesso.
Un ciao da Gianfranco Lombardi.
Un ciao da Massimo Cerioni.
Addio da Oscar Voice.
Lei dà sempre l'addio, è forse la cosa più appropriata, perché lei non si sa mai se la vostra.